Allora, buonasera a tutti e a tutte. Questa è una presentazione, un piccolo workshop, in realtà una presentazione di un po' di cose fatte dal collettivo Avana, Avvisi ai Naviganti, che diciamo, un collettivo che esiste da parecchi anni all'interno del centro sociale incubato e gestito Forte Benissimo a Roma. Il motivo che ci porta qua e che ci porta a presentare questo che è un po' il frutto del lavoro, insomma, dell'ultimo inverno, il lavoro chiaramente si fa per dire. Scusa? Lavoro non salariato, assolutamente, no, comunque non lavoro, cioè, di fatto è il frutto di un non lavoro, cioè di tempi di non lavoro. In realtà nasce da un'esigenza abbastanza precisa e importante a nostro avviso, ovvero al fatto che di fronte a situazioni repressive, di arresti di compagni e compagni e quindi di sequestro del materiale informatico, molto spesso succede che se non si fanno, si prendono le dovute attenzioni, non si fa non si prendono le cautele riguardo a quello che si lascia sui propri computer, succedono insomma delle situazioni un po' particolari. Di fatto quello che normalmente succede è che insomma le autorità di pubblica sicurezza mettono mano a queste macchine, vanno a controllare se magari qualcuno ha lasciato delle cose aperte, tipo password in giro qua e là, magari proprio sul proprio account di posta, perché semplicemente uno non si prende la briga di andare a cancellare la propria password o a dire al programma di conservarla. Questo chiaramente, oltre a mettere a repentaglio la situazione specifica, diciamo, del singolo compagno o compagna che utilizzava il computer, visto che di solito comunque il computer lo si usa per fare magari attivismo politico, quindi per scambiarsi informazioni con altri compagni e compagne della propria struttura, dei propri collettivi, spesso si mette a repentaglio anche come dire, l'esistenza e la vita politica di tanti e tante di noi. Quindi, visto che da un lato ci siamo accorti in maniera anche abbastanza inaspettata di come tutta una serie di cose che noi magari dal punto di vista nostro ripudiamo come semplici e basilari sull'utilizzo insomma delle nostre macchine, in realtà non vengono assolutamente prese in considerazione, non ci si accorge neanche della gravità del fatto di dover magari lasciare le password salvate sul proprio browser o sul proprio client di posta elettronica. E di conseguenza quello che ci ha un po' spinto a ragionare su quello che vi andiamo a presentare, che è Fritto, ovvero un sistema operativo su chiavetta USB pensato appositamente per gli attivisti e le attiviste, e dall'altro un opuscolo che è uscito da un paio di giorni e che è stato editato dalla Rete Evasioni, un altro collettivo attivo a Roma e non solo, che si sta occupando insomma della parte di supporto legale per quanto riguarda una serie di arresti che sono venuti in tutta Italia a seguito della manifestazione del 15 ottobre del 2011. Quindi abbiamo pensato insomma di integrare il lavoro che stiamo facendo sulla questa chiavetta e su tutte diciamo una serie di informazioni che pensavamo fosse interessante e anche di base, anche in maniera abbastanza semplice, raccontare a chi fa attivismo politico nel suo rapporto appunto con le tecnologie informatiche che banalmente va a utilizzare quotidianamente. Quindi quello che veniamo insomma a presentare stasera è di fatto questo sistema operativo. Adesso penso che partiremo un po' forse più dall'opuscolo, che magari è la parte. Adesso vabbè, vediamo un po' come fare. Comunque, un opuscolo che si chiama Crypt or Die, che tra l'altro trovate anche qui da qualche parte, magari lo stanno recuperando, lo sta arrivando. Che contiene all'interno appunto tutta una serie di informazioni utili appunto a chi fa attivismo politico e utilizza comunque computer, smartphone e quant'altro. Lascio la parola
a te, vai. Cioè scambiamo. Sì. E allora, lo so, come ci eravamo immaginati noi questi due appuntamenti, perché poi sono due seminari uno dopo l'altro, era un primo momento di spiegazione su cos'è Fritto, quindi proprio un seminario che illustra un po' come ce l'eravamo immaginato noi questo sistema operativo, e poi una parte invece che era più di dibattito, cioè nel senso quello che ci premeva era raccontare le problematiche che, su cui avevamo ragionato in quest'ultimo anno e le risposte che avevamo in qualche modo provato a proporre per affrontare queste problematiche. Quindi da un lato una cosa di prevenzione, cioè quella dell'opuscolo, dall'altro invece proprio uno strumento tecnico, pratico, che potesse in qualche modo essere un'alternativa pratica, concreta, per tutte quelle persone che hanno una sensibilità su questi temi, ma non hanno né il tempo né la voglia di mettersi a da zero a imparare a installare un sistema operativo Linux, non hanno il tempo né la voglia per mettersi a indagare su com'è la configurazione più paranoica di tale servizio. Quindi l'idea era un po' quella di offrire un sistema operativo che fosse in qualche modo già per il grosso preconfigurato, quindi già cifrato, già con le configurazioni paranoiche dei servizi più importanti, cioè quelli dell'instant messaging piuttosto che del browsing piuttosto che della mail. E quindi iniziamo con Fripto. Fripto è un sistema operativo installato su chiavetta USB, non è una live, nel senso che è possibile anche avviarlo come se fosse una live, ma di fatto è stato pensato proprio per ovviare a quella scomodità che si ha nell'utilizzare una live. Ci sono tante distribuzioni, forse la più famosa è Tails, che è sviluppata proprio da Debian e da Tor, da gente che sviluppa Debian e Tor. E è molto paranoica, ha un approccio molto paranoico, però di fatto è una live, quindi significa che io non ci posso configurare, non la posso utilizzare come un computer fisico installato da qualche parte, cioè come un sistema operativo installato sul computer, non ci posso quindi configurare il mio client di posta, ogni volta che la riavvio è completamente pulita, quindi è molto scomodo immaginare di utilizzare Tails, ad esempio, per un utilizzo quotidiano. E quindi l'alternativa, insomma, un po' alla gente, a qualcuno, a qualche attivista che si vuole approcciare all'utilizzo di un sistema operativo più sicuro, è quello di dirgli installa di Ubuntu e così. E questo ovviamente spesso non porta ad alcun risultato, nel senso che poi uno poi non lo fa e continua a usare Windows fino a quando poi magari non incappa in qualche procedimento giudiziario. E quindi poi a quel punto, adesso però ormai già è fatta. Quindi l'idea era appunto offrire un sistema operativo già preconfigurato e renderlo il più facilmente distribuibile. All'inizio avevamo iniziato proprio installando una Ubuntu su chiavetta USB. Quindi nella fase di installazione, ormai nelle ultime versioni di Ubuntu, c'è la parte per creare il sistema operativo in modalità full disk encryption. Questo però aveva un problema abbastanza importante, che se poi tu quella installazione la volevi replicare, la volevi ristallare facilmente, quindi ad esempio facendo un DD, la chiave privata con cui era cifrata tutta la macchina era uguale per tutte le copie di Fripto esistenti. E questo insomma era un nodo non risolvibile, nel senso che Lux, almeno forse ora l'hanno introdotta, anche se non ho verificato bene, però permette ora di ricifrare modificando la chiave privata comunque cifrato l'intero sistema, un po' come fa Apple, che ti permette di ricifrare, cioè di cifrare un sistema già installato completamente in full disk encryption, quindi copia tutto e poi cancella quello che era in chiaro. E così anche Lux nelle ultime versioni dovrebbe permettere questo. Però quindi, insomma, non riuscendo ad ovviare a questa problematica per poter riprodurre in maniera veloce questa distribuzione, siamo poi venuti a conoscenza appunto di Debian Live Build, sono una serie di script che permettono di preconfigurare una distribuzione basata su Debian. Quindi è un file di configurazione dove setti i tuoi parametri, dopodiché buildi l'immagine e a quel punto è una ISO che supporta una persistenza cifrata. E a quel punto l'utilizzo, cioè il risultato finale, poi magari un po' nel dettaglio più tecnico ci scendiamo dopo, il risultato finale è quello che hai effettivamente, un sistema operativo in full disk encryption facilmente replicabile, cioè nel senso tu con uno scrittino puoi automatizzare in maniera abbastanza semplice la creazione di tante copie di questo sistema operativo senza doverle installare singolarmente una per una. Sì, ma tanto non c'era nulla per il momento. Quindi un po' l'approccio era questo, cioè offrire un'alternativa concreta a sistemi operativi commerciali tipo Windows e macOS X, insomma tutti i seminari, la maggior parte dei seminari che si sono fatti a Committee mi mettevano proprio sulla paranoia, no? Legata ai malware e quindi che in qualche modo questa nuova frontiera del controllo che permette di inibire gran parte dei sistemi di sicurezza che in questi anni ci siamo abituati ad utilizzare, no? Quindi se io ho un malware sul mio PC Windows posso usare GPG nella maniera più paranoica del mondo, posso utilizzare tantissime accortezze per cifrare le mie comunicazioni, ma se appunto ho un malware tutto questo è vanificato perché qualcuno potrebbe leggere all'origine la password con cui cifro tutto, quindi vanificando qualsiasi tipo di sforzo. E quindi l'obiettivo nostro, il ragionamento che ci siamo fatti, era appunto quello di spingere la gente ad abbandonare questi sistemi. Però ovviamente una delle problematiche maggiori e comunque una delle risposte più banali che ti vengono date quando te dici a qualcuno smetti di utilizzare Windows, ma io lo utilizzo ad esempio per lavoro. Quindi anche cioè, no, di fronte a questo tipo di costellazione, se uno ha un computer solo è pure difficile dirgli, no? Installati, cancella Windows e utilizza qualcos'altro. Fritto invece ti permette comunque di mantenere il tuo sistema operativo installato sul computer, però poi comunque separare quella che è la tua vita da lavoratore, quindi la tua email commerciale e tutti i tuoi programmi, i tuoi software che girano solo su Windows e che usi per lavorare dalla tua identità da attivista, quindi la tua mail di autistici, dei cervellatistici, piuttosto che l'altro tipo di identità che in qualche modo abbiamo un po' tutti, e in un altro sistema cifrato, facilmente che si può far sparire facilmente nel caso di situazioni di controllo imminenti, e quindi tutto questo era un po'. Tutte queste motivazioni erano un po' quello che ci aveva spinto a sviluppare Flink. E non so se puoi aggiungere qualcos'altro, almeno su questa parte, no? Ok. Quindi che cosa abbiamo fatto con Flink? Io ora la farò partire, così magari vediamo un attimo questo. Vabbè, io qui ho una pennetta USB con installata Fritto, l'avvio, questa è la schermata iniziale. All'avvio chiede una password a un certo punto nella fase di boot con cui noi possiamo scegliere se sbloccare la partizione cifrata che è fatta in Union FS, quindi si mette proprio un layer cifrato sopra quello che è il file system del sistema operativo live. Ecco, a questo punto lui me l'ha chiesta, io la inserisco, è per tutte Fritto, poi c'è un modo abbastanza semplice per poterla cambiare, quindi la chiave in fase di generazione della pennetta USB è diversa per tutti perché viene generata in fase di installazione. E la passphrase invece è identica per tutti quanti e quindi a primo accesso uno se la può cambiare.
Se la deve cambiare.
Scusa. Ok. Ok, fondamentalmente quindi è una Debian stable su cui abbiamo aggiunto qualche repository aggiuntivo, tipo Linux Mint, Debian, repository di Tor e di Tomb. E questo per fornire, nel caso dei repository di Linux Mint, Firefox e Thunderbird e non le versioni patchate di Debian. E nel caso appunto di Tor, ovviamente.
Non ho capito perché si è sminchiato tutto,
però ci doveva essere lo sfondo di dritto e forse è il proiettore che ha creato questo casino. Ok, questo qui è un menu. Nel primo? Ah, ok, forse è lì che sta. Ok, a posto. E quello è il motivo, vabbè, ci siamo persi soltanto lo sfondo. E, ok, in questo menu che noi abbiamo introdotto ci sta qualche tool abbastanza pure conosciuto, insomma, che forse quasi tutti abbiamo installato, quindi BlechBit, che è una roba che cancella file temporanei della maggior parte dei programmi più comunemente utilizzati, quindi che so, di Firefox riesce a cancellare in maniera piuttosto veloce cronologia, password, cache e cose così. Fa la stessa cosa di tantissimi altri programmi, quindi se uno vuole riesce a cancellare in maniera sicura lo spazio libero piuttosto che sì, ok, lo spazio libero, e quindi se uno vuole dare una ripulita piuttosto veloce al proprio computer riesce a farlo in maniera piuttosto semplice. Abbiamo messo una copia dell'opuscolo, una tastiera virtuale, la documentazione per configurare, quindi dove ci sono indicazioni fondamentalmente su come poter cambiare la propria passphrase, e come cambiare la password dell'utente, come creare una nuova fritto partendo da questa, quindi scaricare l'immagine, lanciare lo scriptino che automatizza questo processo, e Messenger, che vabbè, forse era anche un po' esagerato in questa cosa, e questa qui che è un'interfaccina, ricordo il nome, comunque permette di gestire le chiavi private, quindi GPG e le chiavi SSH, e Tor Browser Settings, che è in realtà Tor Browser Launcher, è uno scriptino che permette di aggiornare in maniera piuttosto semplice Tor Browser, perché non so se ve lo installate insomma, si scarica fondamentalmente un TargZ dal sito Tor, ogni volta che viene rilasciata una versione successiva appare un avviso che dice che la versione si sta usando è vecchia e quindi bisogna riscaricarlo. Questo qui è un metodo invece che permette di automatizzare questa cosa, quindi è uno scriptino che ti riscarica la nuova versione, te la installa, ti mantiene i preferiti nel caso tu li abbia, e quindi rende questo processo abbastanza semplice. FileZilla configurato con Tor, TorTP, che è fondamentalmente uno scrittino stupido in bash che forza tutto il traffico, modifica leggermente la configurazione di Tor, perché Tor permette di abilitare un proxy trasparente, e quindi aggiunge questo scriptino queste regole nella configurazione di Tor e poi tramite IP tables forza tutto il traffico in uscita a passare attraverso Tor. Quindi, che so, abbiamo configurato Firefox per utilizzare Tor, abbiamo configurato XChat per utilizzare Tor, ma se installiamo un nuovo programma e non siamo in grado di configurarlo per farlo utilizzare Tor, avviando TorTP siamo sicuri che, anche se o magari non supporta, no, un proxy SOX, siamo sicuri che comunque quel traffico uscirà tramite Tor.
Non fare tutto di file, sto cazzo, che poi il macro sempre funziona, tutto quanto, poi ci sono varie cose che non so soltanto Firefox, ma poi in generale.
c'è Drew Grit, e vabbè, che tutti quanti penso che conoscete, che permette di creare appunto dei volumi cifrati in maniera piuttosto semplice, quindi nel caso uno poi voglia scambiarsi con un'altra persona dei dati in maniera sicura, può farlo con questo programma. E fondamentalmente questi programmi che abbiamo installato, c'è anche, vabbè, ovviamente poi ci sono i programmi, la posta, ho già installati tutti i plugin per, quindi Enigmail per utilizzare GPG, c'è Pidgin che già installato il plugin di OTR ed è configurato per utilizzare la rete Tor, c'è XChat che ha già configurato che è già configurata per utilizzare Tor e punta già direttamente a configurato autistici per utilizzare l'Hidden Service di autistici. E questo fondamentalmente. Su Firefox abbiamo installato qualche plugin che ci sembrava potesse essere utile, tra questi c'è Adblock, c'è Google Sharing, HTTPS Everywhere, e mi sembra questi. Possiamo anche avviarlo. E niente, fondamentalmente questo è, cioè, nulla di particolarmente sbalorditivo. Abbiamo modificato una Debian e gli abbiamo inserito dei file di configurazione che pensavamo potessero essere piuttosto utili. E niente, quello che poi abbiamo fatto era scrivere sul wiki tutta una documentazione piuttosto, insomma, secondo me completa, che per ogni aspetto ti fornisse, insomma, quei quattro passaggini necessari per configurare il tuo account, per creare la tua chiave GPG, per modificare le password, per inserire il tuo account e come far verificare la chiave OTR con Pidgin. Esatto. Abbiamo riproposto un po' una roba che uscì sulla lista Hack Meeting qualche tempo fa, ovvero una serie di configurazioni che permettevano di far utilizzare, di far puntare Firefox a Privoxy, e Privoxy era configurato per poi inoltrare nel caso si puntasse un indirizzo Onion, quindi di un Hidden Service Tor, di forwardare automaticamente al processo Tor locale sulla macchina per poi poter uscire per poterlo raggiungere. Quindi Firefox su Flipto è impostato di default in questo modo, quindi io navigo in maniera in chiaro, quindi senza utilizzare Tor per qualsiasi indirizzo. Se poi però voglio raggiungere un indirizzo Onion, lo raggiungo senza problemi e senza dover avviare Tor Browser necessariamente.
Era anche stato un sacco di domande, perché dovrebbe esserci una distribuzione sana, perché altrimenti poi impazzisce, non c'è un caso.
Ok, poi c'è qualche altra cosa, tipo ci abbiamo messo LibreOffice, Audacity.
Scusa, non ci ha come rispondere alla comunità?
Con?
Ad esempio, uno dei problemi classici che per il quale nel corso Ginus fece lo speech su VR era proprio quello che Firefox avvisa che la pagina indicata con HTTPS ha di quella pagina, per cui il certificato, non essendo firmato da un authority, ti viene segnalato come autocertificato senza, e se le persone accettano quella pagina senza controllare il fingerprint del certificato, praticamente stai invalidando teoricamente il motivo per il quale ti viene utilizzato SSL. Quindi mi chiedevo se avevaste importato.
Sì, però comunque non ti tutela da questo tipo di rischio.
Abbiamo installato le CIA con rischio e Nvidia e avevamo installato
anche di
rischio avevamo considerato di certificare fallo, ma non è troppo in caso.
Sì. Però non puoi installare.
Mi sa che l'abbiamo installato in realtà.
No, non è installato.
Però c'è sempre la pagina di preferenze rotta.
No, ora l'hanno aggiustato, nell'ultima l'hanno aggiustato.
Cioè, mi sembra io la versione di GP4 era un po' tipo, cioè io su questi siti volevo che tu lo facessi. Non ho capito come si fa appunto perché io su preferenze che ho fatto un messaggio di errore, poi su vari sistemi, vari cose, tutte le versioni, molto più.
Sì, ma non è che ci sia molto su questa pagina delle preferenze, quindi non è più rotta però. Non penso se possa fare.
Se ti fai passo la quartista sarebbe bellissimo. Cioè penso che tu gli dici quali sono gli indirizzi per cui vuoi la paranoia attività, tra l'altro fai una serie di siti tipici per cui questa necessità c'è e lui fa bene perché il palio è normale stare. Se quando ti parte una persona consiglio e fai 500 cose perché tanto i siti ti includono merda da comunque. Mi sa che sono anche i vostri.
Sì, anche questo.
Quello l'abbiamo messo.
Che cosa è adesso?
Ghost, che è un'estensione del Firefox che sostanzialmente rileva, non so come si chiamano di affari, so che rileva molte JavaScript, che rileva molti altri siti, che praticamente ti rileva varie categorie che sono tipo pubblicità, tracciamento, widget, widget per i casi tipo che so, e fanno in Twitter, dentro la tecnica di sicurezza, però c'è un punto di affare.
E poi la pubblicità.
E poi la stabilità di lavoro e...
Ok, niente, boh, questi qua sono fondamentalmente quelli installati. Poi il fatto che sia sviluppata con Live Build rende il tutto piuttosto semplice poi da modificare, nel senso che di fatto quello che poi è il core di tutto questo mini sviluppo sono tre file di configurazione più altri file di configurazione copiati proprio dentro il chroot. Insomma, c'è tutta un'architettura di questi script live build per cui se tu vuoi una versione modificata del file di configurazione, ad esempio di Privoxy, glielo butti dentro, lui nella fase di build glielo infila e quindi è la tua versione modificata di Privoxy. Quindi tutto questo sta su GitHub e appena Ulissi ci aggiusterà Git lo sposteremo lì.
Domani.
Sì. Pochissimo, 7 mesi, 6 mesi.
C'è una storia un po' travagliata.
Sì, molto travagliata. Abbiamo iniziato sbagliando tutto perché.
L'idea era quella di, non lo so, fornire uno strumento diverso da quello che già c'era in circolazione.
Che cosa c'è già in circolazione?
Tiles.
Sì, però il discorso di Tiles è che non. È comunque una live. Cioè a tutti gli effetti, nel senso anche una persistenza centrale.
Io sono per qualsiasi progetto open source nuovo che parta, anche solo per sperimentare, no? Però a volte mi chiedono, molte volte si partono tanti di quei progetti open source, come partono così muoiono, quando magari si potrebbe unire le forze e collaborare a un unico progetto che magari cresce sempre di più e poi magari raccoglie sempre altri ragazzi, altri sviluppatori. Quindi magari arrivare a diventare un grande progetto. Ora, quello, la domanda che vi faccio è questa. Quando voi avete iniziato a sviluppare questa distribuzione, no? Avete fatto uno per spirito di, non so, sperimentare, credo, no? Per un qualcosa che vi appassionasse, ma anche per degli obiettivi particolari, giusto?
Cioè, un po', ci interessava solo l'obiettivo, non è che ci
interessava solo l'obiettivo.
Ma l'obiettivo era offrire uno strumento semplice per poter far utilizzare al maggior numero di persone che fanno, comunque sono degli attivisti o delle attiviste e quindi aumentare il loro livello di sicurezza.
Quindi una distribuzione live che permettesse una navigazione anonima, comunque sicura.
Beh, però non live, cioè proprio la differenza è questa con Tails, che comunque Tails è live, cioè ogni volta che l'avvii è nuovo, cioè è sempre lo stesso sistema operativo, no? Elimina qualsiasi tipo di modifica.
Diciamo che l'idea è in più rispetto a Tails. Allora, io Tails la conosco come progetto, l'ho provato un paio di volte per curiosità, però non sono un utilizzatore della
distribuzione.
A quanto ho capito, quindi voi avete introdotto la persistenza e la
fa il sistema cifrato.
Di AP, in sostanza.
Esatto.
Però, scusa,
però è anche un altro scenario, posso dire. Cioè, lo scenario di Tails è estremamente raccolto, per questo che tutto quanto il traffico è già utilizzato. L'unica cosa che fare è motorizzato, noi abbiamo il browser di sicuro, che è una madonna di scritto che ti blocca anche tutta una scritta, è un panico di utilizzabilità. Noi abbiamo pensato che una roba del genere, comunque 99% delle volte, non ha nemmeno intenzione di farla partire. Perché mi cioè, mettete a pensare che quello deve essere il mio utilizzo quotidiano del computer e voglio. Quindi abbiamo pensato che anche un po' in linea con la, le versioni che facciamo su altri, comunque per altri seminari, in fondo c'è. Cioè, perché tanto è uno strumento utilissimo, ha incoraggiato tutto quanto, ma non è lo strumento cruciale dietro cui imparare il grosso dei problemi. Perché il grosso problema magari viene fatto di paramento usa un Windows, cioè bisogna utilizzare un sistema che sia un po' più arrivato, o molto in realtà più arrivato, che è arrivato da malware, in cui innanzitutto inizia a stare un sistema non compromesso. Prima cosa, un avere un sistema usabile e non compromesso.
Poi quale altra distribuzione avete provato?
In realtà la cosa sono è che l'approccio sbagliato, che è quello che ho fatto io, cioè io sono andato a Arch Manu in realtà.
Ma quali siete che lavorate a Arch
Manu? Manu.
Vabbè, che è la mattina.
È lui. Scusa, devo fare una domanda io, cioè due in realtà, una è un po' più...
Venire qua pure...
Io volevo sapere, riguardo l'aspetto prettamente tecnico, se per la prima installazione di Cristo è necessario partizionare in un modo specifico il volume che intendo utilizzare, mi spiego, io ho provato a scaricare tutto dalla pagina di Alana, però non mi è stata chiesta, cioè io l'ho installato l'immagine della pianetta con DD, ok?
No, c'era uno...
Perché hai fatto male. Se guardate la documentazione, o forse allora ancora non c'era magari, però in realtà qual è il problema? Se noi facevamo un'immagine con già dentro la persistenza cifrata,
abbiamo iniziato così.
Ed è stato il primo tentativo, facevamo tutte quante le vignette con la stessa master key. Per cui chiunque abbia una cripto può leggere tutte le altre cripto.
No, il problema mio in quel caso è stato che non c'era niente la persistenza.
Infatti, perché il DD non te la fa. Abbiamo fatto uno script che si chiama Make Crypto, che prima ti fa DD e poi, vabbè, cioè, dovresti fare la cripto a mano, però insomma lo script è più comodo, ti fa DD e poi dopo ci crea una partizione a fianco. Cioè il sistema di build di boot di live build funziona che tu gli puoi dire cosa con le partizioni che trova accanto alla live che cosa ci deve fare. Noi abbiamo detto quella che trovi accanto alla live è una partizione cifrata, salvo, e montalo con un FS come overlay di tutta quanta la tutta. Però ce la devi creare la partizione cifrata a fianco. Per inciso, se ti fai uno scrittino custom, il nostro non lo fa, ma si potrebbe fare, ti puoi anche fare una pennetta in cui tu hai altre partizioni, magari una te la tieni in FAT, che nella madre abbia 32 giga, e dici, vabbè, io 4 li uso FAT per scambiarmi i file così con la gente, e tutti gli altri sono il mio sistema operativo sicuro. Però comunque la partizione devi farla esplicitamente. Lo script te lo fa, che è la make crypto che trovi sempre nel download. Però in effetti un po' di tempo fa ci eravamo dimenticati di uploadarlo sul sito principale e stava soltanto sui repository, che probabilmente nessuno ha guardato, cioè nemmeno sul sito principale.
E un'altra domanda che più che altro è una richiesta di puntualizzazione, diciamo. Credo che sia un'imprecisione, correggimi se sbaglio, ma a te c'è la possibilità di, se tu scarichi l'immagine di Tails e alla partita di video da CD dovrà copiare, qui la chiavetta e lanci il Tails USB installer, quello ti permette di creare anche la persistenza, quindi in realtà c'è un sistema con la persistenza più paranoico del cripto, che per carità non voglio utilizzare perché ovviamente c'ha un suo significato, no? Ma a quel punto mi chiedo, come a titolo di curiosità, non vale la pena investire su una distribuzione alleggerita dei Tails, che era già pronta, magari visto che la persistenza già c'era.
No, guarda, la persistenza però di Tails è molto diversa, nel senso che quella di Fritto si pone come layer di tutta quanta la root, quindi qualsiasi modifica che puoi fare, sia installare un nuovo programma, sia modificare la configurazione di un programma, sia creare un documento, viene salvata su quel layer. No? E mentre quindi anche le configurazioni, se ti configuri Thunderbird col tuo account, le tue password e tutto quanto eccetera eccetera, o ti salvi dei preferiti su Firefox, questi automaticamente senza troppa sbatta vanno nella partizione cifrata, ok? Su Tails invece la partizione cifrata è un volume cifrato, Cioè, quindi questo significa che tu devi modificare la configurazione di Thunderbird per avere tutti i file di configurazione lì dentro. E comunque è molto macchinoso e un utente inesperto, insomma...
Non puoi installare cose e ritrovarte.
Non puoi installare cose e ritrovarte.
L'altra cosa che volevo dire in realtà era ancora un po' più generale. Cioè, se è vero che uno dice, perché in pratica è tipo una Tails che fa delle cose un po' diverse, no? Cioè, in realtà no, questo qui non fa quasi niente come Tails, perché entro le configurazioni dei programmi sono diverse, perché hanno tutto quanto un altro browser e tutto quanto un altro... sono tutti impostati diversamente. La scelta dei programmi è abbastanza diversa, anche se avete una certa intersezione che è l'uso dei XFCE, i programmi più classici, e entrambi hanno una ciclatura, sì, ma in un modo molto diverso. In realtà quello che hanno in comune è l'airbuild, cioè l'airbuild l'ha fatto Debian, sta bene lì, e in realtà la parte di creare un sistema lato che fa le cose da solo, quello, cioè, ci siamo parlati di fatto, non abbiamo fatto né noi né Tails. Tails, quello che fa, il grosso di quello che fa Tails, noi proprio non lo volevamo. E il grosso di quello che facciamo noi, siamo dentro Tails, sì, certo, vuol dire, è la versione forcata di Tails, ma fa tanto.
Ma
perché
pure tre cose? Come fa la gestione, come creare i dati su disco? Procrit, l'emissione
di produzione
come tool, o
lo usate? Ah no, siamo loose. TrueCrypt serve perché magari c'è l'hard disk di uno col Mac che ti arriva con TrueCrypt.
E lo metti su tutta la root, hai detto, si può installare robe, eccetera. Quindi sistema compromesso, certo. Che gira e non è compromesso.
Assolutamente.
Sì. Okay. Però lo puoi buttare senza, lo puoi fare il boot, il boot là solo live, se proprio vuoi. Quando vuoi. Siamo fatti un po' di paranoie che in realtà non abbiamo nemmeno sciolto del tutto, però abbiamo deciso di tagliare la testa al toro togliendo un po' di possibilità. Ovvero c'è un problema che ovviamente il boot appena dava live, cioè quando tu fai il boot all'inizio non è stata ancora montata l'overlay. E questo vuol dire che se tu aggiorni il kernel tu lo aggiorni nell'overlay, mica dentro la live. Quindi tu in realtà farai il boot dal kernel vecchio. Poi magari nell'overlay tu il kernel vecchio l'hai cancellato. Che cosa succede in quel caso? Non lo sappiamo. E quindi abbiamo fatto sì che tu quel pacchetto non lo puoi toccare, ci abbiamo messo load. Se togli il load, che puoi farlo? Sei scemo e morirai male. Forse.
Però insomma, cioè, l'utenza di Fritto non va né aggiorna il kernel, né penso farà mai degli aggiornamenti
no,
sul sistema.
Che lo fa coscientemente, ok? Nel senso, qualcuno che è proprio stronzo e vuole
si rompe. Sì, sì, no, no, chiaro. No, no, vabbè, sì, ci stanno pure un sacco di altre cose che secondo me andrebbero in qualche modo approfondite. Ad esempio non è supportato il boot da Mac, no? Però una roba che proprio non è supportata dal Debian Live quando ti builda l'immagine non contempla l'opzione per poter introdurre la partizione EFI, quindi per poter partire dai nuovi Mac.
Ma è solo
è a 32 bit ma un kernel Pi, quindi insomma se uno ha dei computer nuovi riesce a vedere almeno tutta la...
però la puoi buildare pure a 64, cioè sì. Se arrivi in sorgente
basta modificare una stupidaggine sulla configurazione, lui ti builda una nuova immagine, sono tutti gli script, quindi basta che ti scarichi quello.
Non è installabile su hard disk, vero?
No, ma insomma anche poco senso, nel senso, cioè pensata proprio per...
Vabbè,
cioè,
è una... per funzionare su...
Sì, in realtà penso che funzioni. Cioè, se non sbaglio, in realtà qui basta sapere come si comporta Debian Build, che non è cosa a memoria, ma da qualche parte sarà scritto. Ma Debian Build ti permette tanti tipi di output. Ti permette tipo l'output per CD-ROM, l'output per USB. E se non sbaglio ti permette anche un output che è adatto a essere messo su una partizione. E quindi in realtà penso che si possa fare una roba installabile. Però non ci crediamo molto di approfondire.
Visto che anche in altre occasioni abbiamo, anzi anche tutte addirittura, hai parlato di cioè, la persistenza, la sensazione del disco ti dà un livello di sicurezza da numero di cui non ti darà spesso. Quali sono invece i comportamenti che Fritto ha nella configurazione?
abbastanza bene, con però un problema, ovvero che tu cioè non sempre i driver come si chiama, i driver CPI, quelli che ti danno gli eventi funzionano bene. Cioè tipo l'ho provata tempo fa su un portatile nuovo e se abbassavi lo schermo non succedeva niente. E anche, non mi ricordo, forse se premevi il pulsante quello dello spegnimento non andava in stand by. Quindi a meno di queste cose funziona bene. Ci abbiamo messo una serie di cose, magari ci abbiamo messo tipo la scorciatoia un po' più rapida per bloccarlo. Corretto. E così.
Abbiamo levato gli screen saver che ti.
Abbiamo tolto gli screen saver e mostravano lo schermo. Mentre alcuni screen saver in realtà ti mostrano il desktop, che ne so, magari tipo flippato o cliccato con le cose, però comunque ti mostrano quello che c'è sotto. Cioè non ci può interagire, però magari c'è proprio aperto un sito e così si vede. Quella l'abbiamo tolti. Ma sono tanto screen saver simpaticissimi.
Tipo questo.
Eh?
Il log tipo di
keylog.
Sì, il keylog software,
nel senso
o hardware.
Che il rischio maggiore, visto che
ad esempio, quando si fa un'analisi forense rispetto a un'attività che si va a controllare è quella di API e spegnimenti di software e di macchine. Quindi che tipi di, cioè, è chiaro che è criptato, però posso anche pensare che mi riempiono di botte e la password mi esce dalla bocca. E quindi in quel caso lì qual è il tipo di
paranoia? Niente.
È quello che chiede.
Però, beh, ragazzi,
suggerimento.
Qui fa una serie di cose fighe sulla carta, difficilmente utilizzabili nel caso reale.
Perché però difficilmente tipo utilizzabili? Cioè, nel senso, noi abbiamo cercato proprio di tenerci al limite delle cose che poi effettivamente venivano utilizzate, perché nel senso la posta con GPG, Firefox con qualche accortezza in più, piuttosto che Pidgin con OTR, secondo noi erano poi le cose che fondamentalmente facciamo per tutti, no? Non chi è smanettato. Quindi già quella paranoia per noi, per diffonderla. Hai detto spendere tempo per far andare su Mac piuttosto,
sì,
che.
Nel senso che per i target che ha più senso,
esatto,
andare su Mac,
esatto,
no,
esatto,
aggiungere.
Sì, era proprio quello. Era proprio.
Però su internet non c'è riuscito nessuno, cioè se non c'è riuscito solo su internet, qui. Ma comunque sarà molto difficile, non cagare.
No, ma proprio poi abbiamo scoperto che l'Headbuild non supporta.
Ma l'Headbuild non lo fa, però magari poi fai un accrocchio dopo e funziona, non lo so, però noi non ci siamo riusciti. E nemmeno se abbiamo cercato parecchio, non siamo riusciti a trovare nessuno, non c'è riuscito. Cioè tipo Tails si è posto lo stesso problema, ci sta un threadone gigantesco di gente che prova a far partire Tails sui Mac e non lo so, uno di questi ci è riuscito, ma poi non sono mai riuscito a riprodurre.
Ma è un
cioè
problema legno, non ho capito.
Del build di Debian, non di Debian, cioè Debian
gli script live build di Debian che quando te lo fanno non ti mettono l'EFI davanti che ti serve.
Cioè per fare una pennina che fa il boot da Mac devi fare una pennina fatta con parecchi accorgimenti, pensati apposta. Devi usare GPT, però puoi anche fare le tabelle compatibili GPT MS-DOS, anche se vai a copiare del tutto, se vuoi supportare i portatili non proprio nuovissimi, che magari non ti supportano il boot da GPT. E poi devi fare una partizione dedicata per le cose EFI che sta prima da live, non la puoi fare dopo. Perché ovviamente Mac fa il book, fa il boot di FI, ma per modo di dire, in realtà è tutto fuori standard il boot di Mac.
Un'altra domanda, perché non avete pensato invece di basarla su, visto che loro riescono a gestire anche questa opzione? Cioè dalla 12, dalla 12
4.2. Boot è un boot, non è il build.
No, dico, un boot riesce a buttare su Mac.
Installato sia Debian.
Sì, lo installi, sì.
Il problema è che
però farne una.
Ubuntu Live io non l'ho scaricata, però si fa sul live build. Magari non è una funzione, però usa live build.
Cosa? Non, cioè, non usa questa.
La live build. LB. Live build.
Cioè, per live build se comunque può usare anche Ubuntu. Cioè tu dove sta scritto Debian versione
di la casa.
Perché non sa niente. Come si chiama?
Casper.
No,
cioè, non è che siamo.
No, 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 no,
fate?
La cosiddetta LQDSS.
Poco, DNSSEC intendi? No.
Quello o...
No.
Però c'è il DNS Tor attivato e, ma viene usato, a meno che non lo senti esplicitamente, soltanto quando con TorTP devi monitorizzare tutto o da Tor Browser. Se attivi TorTP allora tutto quanto il DNS ti passa anche quello lì su Tor, anche perché altrimenti non scomperebbe. DNS sec no.
Avete usato solo penne USB normale, perché ci stava una pennetta che si chiama CryptoStick, non so se la conoscete, che conoscete?
Cioè ci sono varie del genere, se ho capito quello che dici, anche, anche la Corsair,
cioè, vabbè, perché questa che conosco io è completamente open source, cioè sia il progetto hardware che tutto il software, e quello che si può fare in più è che il layer, quello di cifratura, lo fa in hardware la pennetta, quindi è velocissimo e ci sono, quindi in pratica tu c'hai il file system cifrato sulla pennetta ed è pure tampered, quindi se non c'hai la password non puoi neanche farti il dump fuori dalla pennetta per provare a rompere il TrueCrypt, cioè non ti fa proprio leggere la, la chip, quindi è, diciamo, potrebbe essere un'evoluzione che diventa più veloce e più sicura. In realtà
quanto costa questa roba? Quanto
costa tipo $40
per 32 giga, ha detto,
no. Sì, però in realtà questa adesso viene usata come, cioè ci sono i plugin per Firefox, per Ramp, quindi fai questo CryptoStick che ti tiene tutte le password, quindi quando parte Firefox se devi usare una password ti dice ho bisogno del CryptoStick, tu lo metti, metti un pin e hai tutte le password, nel momento che lo togli le password rimangono sempre sul, sul CryptoStick. Oppure ci sta la versione che c'ha pure il mass storage cifrato sempre con PIN, e comunque perché io sono andato su Germania, conosco gente sulle scaletta e loro sono tutti arrivati a questo CryptoStick, quindi ho detto magari avete provato pure voi. Cioè è una cosa diversa, però dato che già nasce sulla pennetta, quello, perché comunque TrueCrypt, quello è tutto in software, la cifratura del system.
Tutto in software viene dalla CPU, diciamo di sì. In realtà con le CPU abbastanza recenti, per capirci, tipo gli i7 della generazione non l'ultima, la precedente, e tutti gli Intel di ultima generazione hanno AES dentro, dentro la CPU e Lux la salta. E su quelli vecchi sì, tutta quanta in software. Però in realtà devo dire che non ho mai notato grandi differenze di prestazioni, tantomeno me l'aspetto su una pennetta su cui il collo è bottiglia e chiaramente la io.
No, no, ma comunque...
Però se comunque, fino a comunque, anche se fa con la CPU.
Se trovo la pennetta, io sicuramente, anche se è cifrata, me la posso copiare, no, e poi posso provare a romperla, no? Invece sto CryptoStick, se io non ho il PIN, non posso manco farmi il dump. Cioè, non mi fa manco leggere il contenuto, capito?
Però anche non lo smonti. Se lo smonti...
No, è proprio hardware dumper, cioè se lo smonti si rompe e perdi i dati. È fatto proprio...
Ma tu devi installare un driver per cui non trasmetti la pennina anche per il titolo, non capisco?
Sì, cioè c'è tutto il software open source, il GPL a correre di questo CryptoStick.
Ma invece l'hardware e il GPL, cioè sappiamo...
Anche l'hardware
sappiamo,
è tutto aperto, si sa anche
però non, non ci puoi fare una pennina live, cioè come storage...
Sì, come storage.
Sì, però più il sistema loro mette insieme le due cose e c'hai la pennina live sull'hardware già personalizzato.
Io penso sia figo, solo che mi pongo una domanda, quanto costa?
Sarà una donna.
È si tratta.
Sordo in trattato.
Come? Sordo in trattato.
Cosa? 30. Ok. Allora ordiniamo 100.
Dicevo che bisogna sempre ricordarci, insomma, lo scopo iniziale di tutto il discorso, quello di dare un pasto a attivisti ed attiviste che molto spesso non sanno neanche come si accende il computer e ci lasciano magari le proprie password sopra, nonché quelle di tutti i loro amici, di tutti i siti che visitano, le proprie carte di credito, dargli una cosa che ci gli dia la possibilità, almeno nel momento in cui gli sequestrano il computer, che non ci portano a tutti.
Quindi cioè, si può fare magari la versione Pro Evolution super figa con queste cose qua, ma magari
ma a quel punto usi Tails, cioè nel senso
no, che magari, è meglio dare in pasta al popolo, quindi una cosa da 3 euro a pennetta che è più facile magari lo utilizzare.
È solo perché non avete più palle di aggiustare qui.
Vabbè, qualche altro dettaglio che mi ha fatto venire in mente, uno è relativo a Trezor, quindi se uno ha paura del praticissimo attacco con il boot, allora dice perché non usate un bel Trezor? No niente, perché è un casino da configurare, pure su una termina installata, su una termina live abbiamo accannato, e quando dice che attacco con il boot il nostro genere non esiste. L'altra piccola particolare, non so se l'avevi già detto, ma abbiamo fatto la scelta forse controversa, anche se si può cambiare, cioè basta, qua è una scelta in realtà non di Fripto, ma dello script che crea la Fripto. La partizione che noi creiamo a fianco la creiamo con BTRFS con compressione abilitata. Perché? Perché va più veloce, oltre a risparmiare spazio, ti va più veloce una pennina con la compressione abilitata. Anche perché abbiamo usato la compressione LZO che è particolarmente rapida, pur aggiungendo un par decenti, e da un pochino di prove che avevamo fatto, in realtà che avevamo fatto in passato, avevamo visto che delle pennine che sopra ci mettevi un file system con compressione o con un file system senza compressione faceva abbastanza differenza di butto, roba di un ordine dei 6 secondi. E quindi abbiamo pensato che era figa, risparmiare pure un po' di spazio, dopodiché BTRFS è proprio il file system più stabile del mondo. Però lo speriamo bene.
Ok, l'altra parte del. Non so se ci saranno altre domande, comunque se più o meno è chiusa qui questa parte. Sì.
Quale software che usate manca in Debian?
Quale software?
Che usate? Manca in Debian.
Manca in Debian.
TorTP.
Però perché.
Beh, ma anche Tor Browser. Tor Browser, c'è TrueGrit in più. Beh, non c'è tantissimo in più rispetto
c'è
a. Browser
Launcher, in effetti.
C'è Firefox e.
Thunderbird. E poi c'è la storia del browser launcher, prima un po' l'aveva accennato. Vedete, però il Tor Browser è che è tutto. Cioè che è anche un po' il vantaggio, che è tutto quanto a livello di utente singolo. Cioè devi scaricare un tarball, lo metti a qualche parte nella tua home, lo lanci, poi lo aggiorni come si aggiorna, ma niente, tu ributti il tarball, lo ributti lì dentro. E fai così, non è proprio un sistema migliore, anche perché è difficile poi fare in modo che le cose rimangano aggiornate. Il Tor Browser Launcher che cosa fa? Ovviamente ti separa il launcher appunto, che è una roba che si prende cura di scaricare il Tor Browser, aggiornarlo e fare queste cose qui in maniera sicura, verificando le firme, bla bla bla. E questo qui lo separa poi dal Tor Browser vero che ha l'utente. Quindi che cosa fa? Quando tu la prima volta non hai Tor Browser, però hai Tor Browser Launcher, tu lanci il Tor Browser che in realtà è un wrapper, lui controlla se il tuo utente ha una copia del Tor Browser, se non l'ha la copia scaricandosi nell'ultima versione, tra l'altro configurabile se vuoi la stable o l'alpha, in che lingua la vuoi e mille cose, lui se la scarica, la prende e la lancia. La prossima volta che tu lancerai il Tor Browser, lui controllerà se è aggiornata, se non è aggiornata la aggiornerà, tutto quanto fatto per benino, quindi insomma in pratica gli ha girato il problema del fatto che il Tor Browser per una serie di motivi non si può mettere dentro i repository di una distribuzione, tipo in Debian non ci può andare, ma nella maggior parte delle cose non ci può andare il Tor Browser nei repository, perché per come è fatto incapsula tutta quanta della roba dentro se stesso. E allora questa roba qui la gira con questo wrapper che questo sì invece può andare nei repository, però ancora non ci sta, da quello che ho letto adesso stanno sistemando intanto un repository loro e poi proponevano l'ingresso in Debian, insomma, speriamo che questo qua poi avvenga.
Ok, quindi se questa parte è finita, l'altro che poi sarebbe il secondo seminario, alla fine siamo sempre gli stessi, era quello sulla repressione digitale. E quindi si collega in maniera forte a questo, perché insomma Fripto è un po' la fine insieme all'opuscolo, Crypt or Die, che è questo che sta lì se lo volete guardare, di un ragionamento che ci siamo fatti nell'ultimo anno, come accennavamo prima. Quindi rispetto alla tematica della repressione digitale, rispetto alle minacce più forti, Su questa tematica, quali erano un po' le risposte che potevamo dare noi per contrastarla, e se Fripto è un po' la soluzione pratica da distribuire a chi utilizza sistemi non sicuri. L'opuscolo invece l'abbiamo organizzato in maniera piuttosto semplice, contiene delle ricette, delle pillolette su buone pratiche da fare nell'utilizzo quotidiano del PC. Quindi, che so, c'è un'introduzione a cosa sono, a cos'è Tor, a cosa sono le VPN, piuttosto che a come configurare in maniera semplice GPG, piuttosto che come configurare Pidgin, tutte cose che su Flipto sono già configurate in maniera di default. Mentre se uno ha già ad esempio una Linux installata ma vuole ardenizzarla un po', può con questo opuscoletto riuscire a trovare delle indicazioni per farlo in maniera semplice. È molto breve, però contiene un sacco di richiami online, quindi ad ogni sezione poi c'è un link ad una parte online che continua la spiegazione, dove ci sono screenshot eccetera eccetera. Questo. Quello che volevamo fare in questa parte del dibattito era un po', cioè in questa parte del seminario era un po' ragionare insieme, cioè trasformare. Che è successo?
Non si mette la domanda in parte.
Ok, aspetta.
Una cosa che ho notato spesso, ad esempio, mi è capitato di aiutare amici a fare chiavi GPG, a spiegarmi come funziona e tutto quanto. Poi ti accorgi che hanno inserito il password della chiave GPG tre lettere. Quindi siccome il target è per determinati tipi di persone, c'è un checker Lazzi della bontà di una password che impedisce loro di mettere delle cose.
Su GPG non lo so, su Debian sì esistono dei moduli PAM che forzano la complessità della password.
Sì, ma che ti suggeriscono, no? Che ti suggeriscono.
No, questa parte diciamo tutte le best
practices. Per la passphrase, per il nome della password dell'utente, per mettere il GPG.
Cioè a livello software no, non abbiamo pensato alcun espediente tecnico per forzare oppure per consigliare l'utilizzo di password complesse. Però appunto sia nella documentazione, quindi nel processo che ti guida a creare, visto che non lo sai fare, lo dovrai leggere per forza se lo fai, e sia appunto nell'opuscolo abbiamo appunto introdotto tutte queste problematiche, quindi scegliere una password complessa, piuttosto che... Oddio, non
mi ricordo. Abbiamo scelto il social engineering piuttosto che...
Abbiamo scelto il social engineering.
Sì, l'approccio sociale, cioè spiegare alle persone che piuttosto che un approccio tecnico.
Esatto. Quindi non utilizzare il tuo computer sotto una telecamera che riprende te che digiti la password o cose del genere, insomma. Cioè cose che magari se uno non ha fatto un ragionamento non ci presta attenzione. Però invece magari leggendosi un opuscoletto di 20 pagine c'hai tanti spunti che ti permettono insomma di avere un po' delle indicazioni su come usare in maniera leggermente più paranoica il computer.
Infatti io volevo sfruttare il dibattito per fare una riflessione, no? E io e Peppe veniamo da un gruppo libertario dove l'attivismo politico è la parte centrale del nostro vivere della politica, no? E quindi ci confrontiamo continuamente con la sensibilizzazione delle persone che ci vivono intorno e soprattutto con la convivenza in un ambiente che è repressivo, in una società che è naturalmente repressiva. Ce ne siamo accorti in numerose occasioni, sia vissute a livello strettamente personale che osservate tramite le reti di informazione antagoniste o comunque dove si sapeva qualche cosa. Secondo me, colgo l'occasione anche per far emergere il difetto nel ragionamento di lui, che non so come si chiama, perché finché all'utente, nel caso specifico della versione digitale, finché all'utente gli metti davanti un prompt e gli dici di inserire questo qua, lui non sa perché, finisce là. È una cosa che appena esce fuori di casa, ecco, gli mette la password, lo sente il culo e a lui gli va bene così. Invece se ognuno di noi, ogni collettivo, ogni individualità, ogni realtà comunque strutturata che decide di impegnarsi per la sensibilizzazione lo fa nella pratica, quindi spiegando, facendo percepire alle persone che esiste veramente un problema di repressione. Noi da noi stiamo facendo una serie di incontri di approfondimento sul congresso che ci sarà a novembre della Federazione Anarchica Italiana e riflettiamo proprio sulle nuove forme di militarismo e di repressione. E le nostre compagne e compagni, noi siamo i nerdoni del gruppo, no? E ci rendiamo conto che pur essendoci un forte spirito di attivismo, non c'è la percezione del rischio, del pericolo che proviene dall'utilizzo di un computer in modo tradizionale, no? In modo da semplice utilizzatore. Quindi ben vengano queste iniziative dei Crepuscoli, i compagni della Rete Nazione, che abbiamo già conosciuti per altre pubblicazioni, se, perché me l'avete accennato, hanno fatto anche delle pubblicazioni sulla galera, su come stare dentro al corteo, sono cose che all'utenza media fanno bene, perché un conto è che ne senti parlare, un conto è che te lo vedi sulla pelle, il problema è che quando te lo vedi sulla pelle è troppo tardi. E allora è bene fare queste cose, io visto che non c'è stato tempo prima, perché il passaggio di due seminari è stato repentino, volevo fare pure i complimenti per il lavoro che avete fatto con Fritto, che è una cosa che tecnicamente è impossibile. Tecnicamente è fruibile da tutti, quindi spero, auspico, anche se non mi piace la parola auspico per motivi personali, che sia il primo passo di un lungo percorso. Infatti poi magari a margine del dibattito ci facciamo una chiacchierata, perché mi interesserebbe continuare questo percorso per portarlo anche lì da noi. Insomma, noi abbiamo fatto anche un'iniziativa sulla privacy digitale, ma incontriamo difficoltà oggettive ad incontrare l'utenza, ad incontrare quelle persone che usano il computer come un tostapane.
Beh, in realtà, guarda, noi quando abbiamo iniziato a ragionare su questa cosa siamo stati un po' travolti dalla richiesta e dall'attenzione su queste tematiche. Cioè a Roma è una cosa incredibile, cioè proprio gente che ci veniva, oh ma venite a discutere di repressione digitale nel nostro spazio, piuttosto stiamo organizzando un'iniziativa, ma ci venite a parlare di questa cosa, cioè proprio su temi su cui voglio dire sì, nel senso uno se ne è sempre interessato, ma è dall'ultimo anno che magari abbiamo cercato di fare, no, uno studio un po' più approfondito su tante cose, eppure individuare quelle che erano poi le cose veramente più pericolose, perché nel senso se ci si perde sul tecnicismo, su tutti i possibili vettori d'attacco che si hanno utilizzando un computer, insomma, cioè, nel senso ci si perde all'infinito, però insomma se ci si guarda attorno e si percepisce quello che è lo strumento che viene utilizzato oggi dalla maggior parte dei compagni, che è Windows, uno riesce in qualche modo a individuare qual è il passaggino successivo che uno può proporre, no? E poi da lì uno va avanti, però insomma offrire Tails, usa Tails tutti i giorni a gente che ha utilizzato Windows fino a 5 minuti fa, è insomma dirgli non ti sto offrendo una soluzione, di fatto. Infatti, perché Tails non lo usiamo nemmeno noi, se non in rarissimi, o che ne so, quello che devi fare, però
no? Giusto, perché non sono l'ultima versione, magari. Il fatto è che sono convinto che sia assolutamente necessario fare un'opera a monte di questo lavoro qua, che comunque è fondamentale, ripeto, non intendo assolutamente mettere da parte il lavoro grossissimo che avete fatto, ma sono convinto altresì che dobbiamo fare lo sforzo enorme, faticosissimo, di portare questi problemi a livello di tutti quanti, no? E quindi cercare di avvicinarci. Noi nella nostra attività politica ci siamo accorti che le persone ci sono avvicinate solo nel momento in cui abbiamo reso accessibile il nostro linguaggio, no? E quindi ecco, favorire questi momenti di condivisione anche in incontri pubblici o tramite iniziative che magari non sono solo per addetti al settore.
No, no, infatti è quello che insomma stiamo un po' provando a fare. No, volevo solo aggiungere un'altra cosa che insomma è interessante, contribuisce un pochino anche a così a capire anche l'orizzonte sul quale ci siamo mossi e anche quali erano le necessità pratiche e strettamente politiche dalle quali siamo partiti e che abbiamo anche un po' incontrato lungo la strada. Circa 6 mesi fa,
un po' appena dopo l'inizio dei discorsi fatti riguardo la vendetta live e la distribuzione fritto, abbiamo fatto un incontro che reputo insomma abbastanza importante con una serie di avvocati che si stanno occupando tra l'altro anche della questione relative al 15 ottobre e anche purtroppo altre situazioni di repressione che hanno colpito tanti e tanti compagni e compagne. E ci stanno raccontando direttamente dagli avvocati alcune situazioni tipiche che capitano durante l'analisi forense, ma non di cose fatte dagli super tecnici eccetera eccetera, ma tipo di password beccate all'interno di un internet point con una telecamera, di malware. Insomma, quest'anno se ne è parlato tanto durante l'acquiring, ma utilizzati di fatto, adesso non sappiamo bene ancora come, perché comunque le carte di alcuni processi ancora non sono chiare, però di fatto utilizzati per intercettare attivisti, attiviste e spiarli, dare modo riguardo la loro attività quotidiana proprio a livello politico. Quindi diciamo, dal lato repressivo della faccenda, arriviamo tardissimo, arriviamo già con, penso, anni di ritardo e con la consapevolezza che dall'altra parte ci stanno studiando ormai da secoli e stanno, penso, e quando non siamo noi a dargli le informazioni attraverso i social network di sicuro le riescono a capire facilmente, perché comunque insomma l'attività quotidiana che poi vediamo fare a compagni e compagni, poi magari noi che siamo un pochino più smaliziati, che magari siamo al computer in un altro modo da tempo, non si sono mai resi conto di che cacchio ci fa la gente con il computer e i telefonini. Cioè, fanno delle cose fuori di testa, che se te non glielo dici, almeno glielo devi provare a spiegare l'intento poi soprattutto del vademecum, è proprio di metterli di fronte a quello che può essere, quello che ti può accadere, semplicemente perché hai aperto un client di posta elettronica o un browser sul tuo computer, quindi la cosa più banale che tu fai nel momento in cui ti svegli la mattina e inizi a leggere la posta, può diventare oggetto di problematiche impensabili. E se te non la fai con la banalità con la quale viene fatto insomma un po' da tantissima gente, il rischio che si corre poi è eccolo qua, insomma, di incappare in inchieste giudiziarie allucinanti, di vedersi insomma combinati anni e anni di galera senza neanche capire bene che cosa sia successo.
Sì, però c'è nel senso palese che almeno c'è un migliore realtà di Roma, insomma, dal punto di vista comunque, cioè, vabbè, quello che vedo, insomma, della facoltà, quindi c'è un sacco di compagni di roccia in comune, e quello che vedo è che anche la situazione che con cui ci lavora ad alto livello, non gli interessa, è che hanno un rifiuto di base perché c'è una mancanza di cultura della privacy verso se stessi, che in Italia non l'hanno mai inculcata da bambino e che comunque non hanno la stessa grande, non se ne frega in un certo senso niente, anche se poi dopo sai che comunque erano queste cose. Alla fine la quotidianità in qualche modo diventa superiore a quello che è l'importanza per tutti, perché poi alla fine non diventa solo la tua sicurezza, ma la sicurezza di un'intera rete di persone. E quello che succede, però non basta, nel senso, in realtà è un discorso una parola giustizia, di evangelizzazione in questo senso, passa dalla persona a persona, cioè nel senso di qualsiasi chiamo certe volte, perché cioè, in un ambiente ristretto come l'officina, le cose non riesce a far capire la gente che fa lotta con entrambi i nostri gruppi, e è una cosa banale che non mi fa mandare determinate mail con determinati volantini prima della manifestazione, se non con determinate accortezze. Che volente o non è lo devi fare, cioè nel senso non c'è margine d'errore su alcune cose, non c'è, perché quelle persone sono capaci. Noi abbiamo a Digos che c'è un ministero dietro fisica, dietro, cioè, la geologia, che insomma c'è, cioè, nel senso, si c'entra un giorno sì e l'altro pure, e gli interessa questo, cioè nel senso che tu un giorno o l'altro fai una pensata, cioè discutiamo oggi, cioè ieri le cose. Ora a prescindere dal metodo come puoi utilizzare, come dicevo io, come diceva giustamente lui, cioè io ci ho cresciuto comunque in mezzo a quell'ambiente lì, comunque c'è, cioè, nel senso che strada, le cose, San Basilio e San Lorenzo. E mi ricordo, venivano per strada, erano quattro schiaffi, no, ti venivano in condizione per strada, quattro schiaffi e parli, cioè, nel senso che campo c'erano quei ragazzi che conosco, c'erano 18 anni e non vengono dalla strada, cioè vengono da Pena Buona, ti prendi la pasta, entri e se magari da noi magari ragazzi di 18 anni, non ti dico che è quello che gestisce le cose, ma che comunque è quello che ha fatto il buonattino, sono tutto quanto, e ne sa più di me magari la manifestazione, cioè nel senso dell'organizzazione, sta lì davanti, sa tutto quanto come deve andare, c'è cioè, contatti di un sacco di compagni di cui. Che è meglio che non avere,
cioè la sicurezza è proprio un'altra cosa, che non è la sicurezza su internet, la sicurezza qua dentro, cioè nel senso delle persone come la percepiscono.
Poi questo qua volevo fare, no? Un piccolo racconto che era, cioè, alla fine grosso modo di quando abbiamo iniziato a beccarci a fare qualcosa, quali erano un po' i miei presupposti, no? Su cui ci siamo formati. Quindi prima cosa abbiamo detto, allora non facciamo evangelizzazione, non facciamo muscoli, non facciamo corsi, vaffanculo, siamo rotti il cazzo.
Aspetta, poi la premessa era non lo facciamo perché ci siamo rotti il cazzo, è 15 anni che facciamo queste cose e non ci si paga nessuno.
Esattamente, perché non volevamo fare evangelizzazione. Avevamo detto, cioè noi le cose le facciamo, però non perché le dobbiamo fare per forza. Però insomma, quali sono un pochino la differenza? Tu parlavi di approccio alla sicurezza, anche della difficoltà, no? Uno c'ha nel comunicare queste cose. E beh, secondo me poi dipende anche appunto con obiettivi secondi. Se uno c'ha poi l'obiettivo forzato di evangelizzare, grosso modo è frustrante, cioè non funziona. E in realtà da una parte non se ne vede poi nemmeno tanto il punto, perché è vero, e poi in realtà è così, dico anche perché sta roba si chiama fritto, cioè quella di che si chiama fritto, che era un gioco di parole, per il fatto che se non critti siamo fritti, e quindi vuole essere un appello alla responsabilità collettiva, cioè ovvero la questione dei tuoi dati, non è personale in realtà in nessun caso, a meno che non vivi sull'isola deserta e quindi è un problema tuo di cosa ci fai con il computer. Ma nella maggior parte dei casi la persona è comunque ha delle relazioni e comunque ha una responsabilità verso gli altri. Poi in alcuni casi uno si accolla anche alcune responsabilità in più verso la persona e deve rendersi conto che in realtà ce l'ha verso tutta una rete di persone ben più larga, anche tanto del consolo collettivo a cui appartiene. Un'altra cosetta un pochino che avevo da dire era pure sull'approccio alla sicurezza, cioè che quindi in questo senso trascende pure un pochino l'ambito giudiziario, cioè in parte quando magari la persona X dice che comunque è molto raro, no, che magari ti arrestano per dei dati, per quanto questa affermazione sia opinabile, che comunque sulla rarità non è che poi ci può fare molte garanzie, comunque c'è un fondo di verità, cioè è vero, la maggior parte dei procedimenti reali e delle indagini reali si basano sostanzialmente su altro, cioè la dico, so che si è presentata qua, mica ci ha intercettato le mail, cioè magari ci ha pure intercettate, ma tanto si presenta qua, non è che il piano, no, è quello dei gruppi di clandestinità, la cui attività non è già perfettamente intelligibile in altro modo. Però invece c'è pure un altro discorso, che non è che è soltanto il fatto che se non costituisce prova non ha nessuna informazione, perché comunque, appunto da quello che diciamo prima, siccome comunque c'è una vita che tutta quanta comunque ha un significato, no? Cioè per dirti, perché noi abbiamo sempre fatto una serie di questioni con i giornalisti Duck Meeting, eppure qua non è che noi stiamo a fare niente di particolare, no? Cioè io sto a parlare, ho presentato un opuscolo, quell'opuscolo poi tanto lo trovi in giro, capire in fondo chi sto per davanti non è poi così difficile. Non è che è una roba particolarmente segreta, cioè potrebbe entrare chiunque e ricordarsi le facce, però non vogliamo le foto. Perché non vogliamo le foto? Perché vabbè che tanto se vogliono uno le informazioni se le può prendere, niente è proprio del tutto segreto, però nemmeno le proprie cose vanno proprio lasciate alla pubblica piazza come se fossero di nessuna rilevanza strategica. Quindi questo qua dovrebbe essere un pochino il cambio di paradigma, cioè dopo, da una parte quello di non evangelizzare e dall'altra quello di comunque la sicurezza non è che è una cosa che ti serve soltanto per i processi o cose del genere, è pure qualcosa, lì mi ha fatto un accenno in realtà molto piccolo nell'opuscolo, però un pochino avevamo parlato, è anche qualcosa che ti riguarda in un modo molto diverso, cioè blocca schermo, uno dice perché devo usare il blocca schermo, alla fine se sto dentro casa con dei muri e una porta chiusa difficilmente, no, poi diventano tutti quanti arrampicati alle finestre nel momento in cui si andrà a prendere un bicchiere d'acqua in cucina. No, però comunque uno convive magari con altre persone e non è che tutti quanti i fatti sono di tutti, cioè comunque la sicurezza con diversi livelli di paranoia ti riguarda anche altri ambiti della tua vita, non è che tutto quanto va regolato a tutti quanti.
No, penso oggi c'è uno scopo che mi hanno messo nel 2010 semplicemente per esempio come reato le cose, ho visto la problematica per esempio che c'è in Italia di uomini che nei confronti delle donne sono sporco nel comporto, vedi che sono prese con più omicidi delle donne ogni due giorni le cose, per esempio ecco. In questo senso proteggersi anche per esempio le donne, in questo senso non sarebbe male, nel senso ci sono tanti discorsi per cui la sicurezza in generale di star bene nelle persone ha un senso, insomma, per, cioè come vediamo, cioè, la sicurezza ci alla fine come informatica in questo caso, ma appunto come discorso mentale, ti, come dicevo prima, ti, ti può coinvolgere perché c'è sempre grave, cioè non ci pensi, però è col tuo ex che non, non ti entra nella costa, non ti entra le cose perché ti conosce, cioè nel senso che già, cioè già c'è in mente con che tu devi essere la tua password, i tuoi modi, gli altri che potresti trovare una volta che l'hai cambiata, o essere ecco, uno qualsiasi di noi magari con il traccio, o scrivere una qualsiasi cosa. E poi sì che proteggersi in un certo modo anche in quel senso non è banale, cioè come vedi puoi espandere questo discorso a tanti ambiti, cioè nel senso lo puoi allargare tanto, penso anche questo
a tanto a monte, come dicevo, perché noi conosciamo personalmente alcuni notati della Varsusa che sono finiti sotto processo per furto dopo aver staccato i manifesti dei fasci. Questo significa che quando la repressione dello Stato ti colpisce anche se ti scivoli dal palco, per cui è furto, e i fasci al processo hanno detto si sono dimenticati che non gliel'hanno rubati, no, non ce l'hanno rubati, ce l'hanno staccati, eppure l'hanno, l'hanno processato per furto. Poi adesso con la storia del cumulo della pene, questi si rischiano chi 5 anni, chi 10 anni di galera per aver tirato, per aver buttato salsa di pomodoro davanti alla banca, cose del genere. Poi c'è la, il problema della regressione che qua affrontiamo dal punto di vista digitale, è la puntina dell'iceberg, perché tu sai da queste esperienze, sono queste esperienze poi che fanno nascere l'esigenza nella collettività di informarsi e di agire. Evangelizzare, scusa, non è non voglio andare male, ma è una parolaccia, perché l'evangelizzazione non significa diventare consapevoli, evangelizzare significa far largo il cervello alla gente. Invece le persone devono essere consapevoli di dove si trovano e di come interagiscono con il mondo esterno. Avere la percezione esatta di qual è il pericolo che ci circonda è quello che ti dà la giusta proporzione per muoverti, no?
Ti rispondo te... sì,
però magari vediamo che fa
poco.
No, è una puntualizzazione, questo perché comunque il problema della regressione c'è, e la regressione digitale forse è solo l'ultimo degli aspetti su cui possiamo lavorare tutti insieme per far crescere noi
per magari vanno anche meglio di me in facoltà, quindi non vuol dire niente neanche quello, cioè, senso, però si fidano se ne sei più di loro in quel caso, quindi è certo anche un'evangelizzazione, perché tu comunque hai per loro sei una figura da cui prendere, quindi in automatico volente o non è che stai evangelizzando, che poi tu voglia utilizzare per te stesso un'altra parola per quello che stai facendo, in qualche modo stai comunque facendo l'evangelizzazione. Cioè tu sei comunque una persona che a prescindere viene vista in quel modo e ovviamente dai conoscenza trasversale e automaticamente casca pioggia dall'alto in quel senso. Che non è del tutto sbagliato, cioè questo è l'uomo, non è che.
È sbagliato perché non c'è stanza in
mano per cosa da regare a qua si chiama l'altro
faccio. Vabbè, ma invece ci stanno. Ah scusa, vai. Anche scusa, non ho capito proprio. Questa di base già gira abbastanza bene su computer vecchi.
È una cosa virale, tutti
no, ma infatti cioè, mi collego a quello che stavi dicendo, proprio perché a noi interessava anche capire se poi questi ragionamenti che ci siamo fatti erano stati in qualche modo affrontati in altre parti d'Italia e se insomma qualcuno se ne è immaginato invece altri tipi di intervento, no? Quindi posto che c'è il problema della repressione digitale, posto che magari sì, è vero quello che dicevi te, che oggi non è che la gente viene processata per il malware sul PC, a meno che rarissimi casi in Italia, però è pure vero che da quello che ci siamo immaginati noi potrebbe essere uno scenario che, verso cui stiamo tendendo. Perché il prolificare insomma di strumentazione tipo la crittografia, quindi protezione delle comunicazioni, porterà sempre di più allo sviluppo di roba tipo malware e quindi la gente Windows deve smettere di utilizzarlo, soprattutto per fattivismo. Quindi questo, cioè se c'erano state ragionamenti in giro, se qualcuno ne aveva parlato, se in qualche modo era possibile intersecare questi percorsi per fare un lavoro collettivo.
Ma io, cioè, girando con quest'anno all'interno del caos, che sono diverse città, in realtà questa cosa che avete fatto secondo me è esattamente quello che si attiva e che le persone ti chiedono. Cioè, a me perlomeno mi è capitato di avere a che fare con un sacco di persone che chiedevano, va bene, se tu spiegavi le varie cose, ma per le future parenti, che sapete che abbiamo fatte, e poi però ti fermavi lì, perché rendevi conto che spiegare, dargli una soluzione efficace era troppo complesso, cioè significa che spiegare, per spiegarti cosa fare, ci vuole una settimana e ti rompi il cazzo.
Cosa che non è vero quella là.
Che cazzo di battiti, perché tendenzialmente gli dai ragione, però.
Beh, nei processi in cui ad esempio ci si è scontrati con la crittografia, cioè le evidenze sono che la crittografia ha retto e che anche se è stata mandata per esempio all'FBI per essere analizzata quella roba, l'FBI ha detto no, non è che teniamo impegnate le nostre macchine 6 anni per
parlare della mioce.
Esatto, era il processo del BR, quindi nel senso è successo un po' di tempo fa, però insomma già un po' di tempo fa la crittografia reggeva, non ci stanno evidenze contrarie rispetto a questa cosa, quindi fino a smentita è ancora una soluzione per un problema ovviamente limitato, perché poi cioè, appunto i vettori d'attacco sono tantissimi e da tantissime direzioni. Se uno c'è il computer cifrato, ma poi appunto va all'internet point e la mette lì la password su un computer che ha un keylogger hardware, piuttosto che la mette sotto la telecamera,
oppure tutto, mette le foto,
no?
Su Facebook
o mette le foto
scrive, oggi ho tirato,
oppure non la caccia, quella di memoria.
Il mio funziona comunque soltanto se c'è una finalità, come diceva lui, cioè se riusciamo a questa cosa confonderla tutti e non dovete essere voi e basta,
no, anche perché insomma anche perché scusa, dico una cosa sola, è un lavoro che noi non è che ci possiamo, cioè nel senso pure tutte le altre cose tecniche che erano emerse, no? Cioè, nel senso, noi magari alcune cose non ci avevamo nemmeno pensato, cioè, nel senso, lì ci stanno gli script, sono banalissimi, nel senso che uno ci si mette mezza giornata, è un po' smaliziato col PC, capisce benissimo come si può manipolare il tutto, è tutto molto semplice e quindi insomma è modificabile da, da parte di qualsiasi persona.
No, e poi l'altra cosa è la documentazione, secondo me, dell'altro anello fondamentale, perché non rischi di fallire tutto ciò, perché la documentazione secondo me deve essere molto chiara, molto aggiornata e tanta. Perché secondo me questo è il punto debole di tanti progetti modifichi, che però poi quando il portale le persone si fermava lì per sé, ne ha documentato, e poi spiegavi bene il loro programma come funzionava e quindi non lo usava.
Non l'ho fatto vedere prima, ma appunto sulla parte di documentazione ci abbiamo speso un pochetto di tempo, quindi ci sta proprio screenshot passo dopo passo per fare qualsiasi tra le cose insomma più importanti che ci venivano in mente, quindi crea la chiave GPG passo dopo passo, cambia la password di cifratura passo dopo passo, e cioè insomma, si può sicuramente migliorare questa cosa, l'abbiamo inclusa in Fripto, quindi anche se non c'è internet uno può... può consultarla, se no sta online.
Ma però... magari sul nostro store c'è cioè la cloud di Fripto.
Scusate, l'introduzione ti interessa? È pronto. No, scusa, tutti i segnalisti non volevo.
Consiglio a caso, ogni volta che
esattamente.
Ma
si può fare un tipo di risultato che sta quando
la cosa. Cioè quella è un po' più brava, no?
È vero.
Non posso dire che mi grava tu.
Esatto.
Pesce manda.
Ha ragione, no,
pesce fritto,
vanno. Pesce fritto. Sì, secondo noi sì, dopodiché appunto dipende dal tipo di situazione in cui ti trovi, cioè ci stanno anche dei modi per utilizzare alcune applicazioni che possono in qualche modo tutelarti un minimo, cioè posto che lo smartphone in sé è come Windows, no? Pensare di introdurre dei sistemi di sicurezza su Windows, stai sempre sullo stesso circolo vizioso, cioè il sistema di base non è sicuro, qualsiasi cosa sicura che ci puoi mettere sopra diventa automaticamente insicura. Dopodiché è pure vero che se una manifestazione tranquilla, che cazzo ne so, oppure vuoi pubblicare la foto di uno striscione o di una plotterata qua fuori per il tipo, e la vuoi mettere su Twitter così, però magari vuoi oscurare le facce delle persone, ci stanno le applicazioni che rendono comode queste cose. Ovviamente uno deve sapere che tutte le cose che sta utilizzando non tutelano assolutamente né la sua privacy, quella degli altri è un po' di più, però
il discorso è che ti sposti fuori neanche sul fatto che è facile, no? Ah vabbè, però andarci a pensare di linea su WhatsApp è facile,
certo. I nostri occupati a Roma utilizzano WhatsApp come alternativa alle mailing list, cioè loro si scrivono tutto
di questo.
I nostri occupati a Roma, capito, tutte le cose che passano, cioè che ti devi dire.
Paradossalmente, ma stronzati da loro WhatsApp conserva i messaggi locali digitali ciclati.
Ha capito, poi viaggiano in chiaro.
Ma poi sono ciclati con la master pass.
No, ma per esempio, è un po' Facebook sul cellulare, per esempio, l'applicazione conserva tutto anche in chiaro locale.
cioè comunque ad esempio su Android c'era una delle applicazioni che avevamo indicato, Text Secure, che ti permette di mandare gli sms cifrati con un'altra persona. Mo uno non è che l'sms cifrato su Android è la cosa più sicura del mondo, piuttosto se ti devi di qualcosa di più sensibile utilizzi il GPG su Linux eccetera eccetera, no? Però visto che gli sms tu continuerai ad utilizzarli e visto che è un'applicazione stupida che non ti cambia niente a te,
mai usarla,
piuttosto utilizzala, no? Perché poi invece se uno in un processo va ad incrociare la de prove, comunque ti rendi la strada più tortuosa. Questo non ti risolve niente, ma aggiungi pezzetti di complessità a chi vuole raccogliere prove.
La sicurezza reale c'è un discorso più pratico per il fatto che anche se è vero che certe cose sono sicure, questo non vuol dire necessariamente che poi in pratica queste insicurezze siano sfruttate in modo regolare. Cioè, le telefonate abbiamo ormai evidenze continue del fatto che siano tutte quante monitorate e tutte anche registrate, però perché anche il piano legge che vanno tenute. Poi ci sono delle indicazioni sull'uso processuale, però sono tutte quante intercettate, tutte quante registrate per gli anni, telefonate, c'è un dubbio su questo. Sul fatto che addirittura che
sono quante registrate per più anni,
sì, per più anni. No, che poi è bello che fanno gli archivi
di mica l'audio registrato.
L'audio.
I log delle chiamate, ma non stiamo parlando di una mole di.
Ah, i log delle chiamate. Comunque cazzo sono intercettate una quantità notevole. E questo tipo di cosa che siamo ceffa. Il fatto che ci possano mettere il backdoor su Android è sicuramente possono, però non ci sono così tante evidenze del fatto che questo poi accada davvero. Ma non è che uno può fare i conti sempre nella speranza, però è vero pure che se tanto.
Vabbè, in Italia però, già se ti sposti all'estero, già ci stanno più evidenze sull'uso dei malware per.
Cioè, comunque, qua della tappa è
meglio.
Qualsiasi porta poi alla fine salta via con abbastanza minimi, allora è tutto quello che tanto.
Comunque, una cosa che magari si è lasciato anche la situazione, diceva lei, io penso che alla fine strumenti tecnici digitali per rendere più difficile o quantomeno per proteggersi dai progetti di ci sono. Secondo me un problema grosso è quanto quello che diceva, come si diceva con la prima parte di questa discussione, è un problema di mentalità, di approccio alla privacy. Come diceva anche prima lei, insomma, tutto si scontra sempre va ben facile. Giustamente sì, è vero, il problema è cambiare, diciamo, il mindset di dire ok, ma per la privacy non è semplice, questa è una cosa che è risaputa, che non si può rendere semplice questa cosa. Però bisogna cambiare la mentalità delle persone per dire che lo sbattimento, il minimo di sbattimento in più vale, deve valere la pena. Qui sono me il lavoro che un po' tutti noi dobbiamo fare.
Vale la pena pensare.
Sì, no, vale la pena, insomma. E quindi secondo me il lavoro che dobbiamo fare tutti è il nostro piccolo, il nostro grande, le nostre cose, è, insomma, cercare più di fare questo, di fare, diciamo, aumentare la sensibilità sul tema, perché quegli strumenti, io penso che a livello di strumenti siamo messi per bene, insomma, abbiamo abbastanza coperto qualsiasi range, se è vero, prima di paio di settimane fa non sapevo neanche di text message, cioè non sapevo neanche la possibilità di mandare sms privati, quindi penso che a questo livello abbiamo gli strumenti, credo, per qualsiasi forma di comunicazione, per qualsiasi forma di comunicazione, quindi penso che da questo punto di vista siamo coperti. Però se non c'è dall'altro lato l'esigenza di utilizzare questi strumenti, allora insomma lascia un po' il tempo che trova. Io per esempio faccio anche un discorso di gente, insomma, del movimento che non è veramente tecnica come noi, che dovrebbe quantomeno porsi il problema, però in realtà non se lo pone, ma non se lo pone, diciamo, però è facile utilizzare questo, facilitare quello, e quindi diciamo abbassa la guardia dello sottotista con tutto quello che non è anche che ne segue, perché poi passa una catena, diciamo, debole e poi si spezza tutto, diciamo, quello che viene fatto, quello che sono in questo regime. Quindi secondo me penso che i nostri sforzi debbano essere più centrati su questo, perché alla fine
Però ecco, cioè nel senso, per cambiarla questa mentalità, noi l'idea migliore che ci è venuta è l'opuscolo.
Dobbiamo seguire, dobbiamo cioè, seguire, dobbiamo insistere, dobbiamo.
Ci stanno idee migliori, cioè non è detto che questa sia la formula migliore. Aumenta il contatore che aumenta, tutti bevuti per
quattro compagni per aver utilizzato WhatsApp.
Io invece ho sempre pensato che magari poteva essere divertente giocare dentro le larme degli spazi nei quali stiamo e fornire dei bollettini.
Ho pensato anche noi.
Fornire dei bollettini di password e di accessi di account di tutti quei compagni che non utilizzano i cazzi di sistemi.
No, però anche qui lo puoi fare.
No, noi pensavamo una cosa che si illuminava ogni volta che venivano mandate, no? Una cosa divertente, però...
Cioè, quando passano quasi in chiaro, quel coso c'ha uno schermo, e volevamo fare tipo le immagini che passano in chiaro, mi stampa sullo schermo, cioè così tutto quanto entra per il e poi viene la lampeggia, cioè io non so, se vedi un becchio fuori, perché è chiaramente una base, lo so, e tutte quante cose così, cioè così una cosa... Tu magari la lasci e pensi che sono noioso, no? Perché ti pare di vedere, però... Ed è importante che tutto quello che vedi te sta lì.
C'era un video carino che è girato qualche tempo fa di un tipo che faceva finta di essere un chiromante, stava lì con la palla di vetro, entravano le persone, e tipo lui gli diceva, ah tu dico, c'è il conto a quella banca lì, c'hai un tatuaggio sulla gamba sinistra, cose. In realtà non faceva altro che incrociare una serie di dati presi dai social network e dall'utilizzo diciamo del browser con la tecnologia salvata, cose varie, e di fatto la gente rimaneva sbalordita.
Cioè, si abbassava il sipario e dietro ci stavano 10 persone che smanettavano sui social network e raccoglievano tutti questi dati. E quello...
Per cui sarebbe interessante verificare una cosa già e fargli vedere semplicemente a chi diciamo è consapevolmente passa la sua carta al computer senza rendersi conto di quello che sta facendo, il fatto che quello che gli sta a dire è semplicemente quello che ha disseminato in breve tempo.
Farvola al contrario.
No, facciamo una sorta di agente, no, l'agente che per esempio io ho messo il caso di sistema di sicurezza, tanto ci sono quello che ho fatto voi, ci sono tantissimi altri sistemi configurati, ma magari è un video.
nostri casi si chiamano DRL in alcuni casi. Le schede le scavallate, no?
Sulla privacy abbiamo in difficoltà perché secondo me almeno il percorso nostro di tanti anni ci ha portato a capire che rispetto a chi non è in un determinato contesto abbiamo perso sulla, appunto, puntare sulla privacy a far dipendere la propria privacy, vuoi per i social network, vuoi per voi soldi Facebook, eccetera, 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 ma non funziona. Quindi da questo punto di vista funziona molto di più. Cazzo, ti sono entrato dentro, so la tua password, lo so, per me non è una cosa fittizia, cioè quindi è una cosa, una terapia un po' più di impatto, di urto, che magari poi ti fa pensare anche alla privacy, però fare un discorso più l'importanza della privacy in questo contesto, in questo momento mi sembra quasi...
Può fare un fake di Anonymous che rilascia un archivio di un centro sociale.
Se passano, che so, 50 persone dentro uno spazio durante l'assemblea, tutte quante si collegheranno ultimamente con questi cazzo di telefoni.
Sì, sì, sì.
Tutti quanti andranno con HTTP, tu basta che fai...
Però i telefoni quasi tutti ormai vanno a HTTP.
Fai l'aggeggio che fa phishing, scusi, delle cose.
Fare meno invito con una visita è molto più comodo.
Infatti.
Ti sei preso tutto. No, ma se sei in locale, cioè tu, nel senso, te la comandi proprio.
Sì, sì, a voi.
Tutto ciò che passa in HTTP, cioè, alla fine dell'assemblea io metti dire poi. Allora io voglio dire, sono l'ultimo intervento. Oh, la passo di questo e questo e questo qui.
Sì, stavamo vedendo tipo SSL strip.
Sì, ma...
Cioè, queste cose qua, comunque, per giocarci.
Commenti pure, hai messo pure la password del cazzo.
Tre lettere con tuo nome e cognome. Ma infatti sarebbe interessante ragionare sul fatto che dove non c'è l'esigenza le discipline falliscono, no? Noi lo vediamo sulla per noi, perché se magari qua siamo tutti tra virgolette addetti ai lavori e quindi ci interessa. Cioè c'è stata l'esigenza, perciò a sto seminario ci ha avuto un certo riscontro, no? Noi viviamo questo problema nel senso che nella realtà in cui stiamo noi, che è la Sabina, immagino che conoscete più o meno, e ovviamente non c'è stato l'approccio da parte della gente, perciò noi ci interroghiamo continuamente e questa è una domanda che faccio a voi, perché si può ragionare, come fa la magia questa gente nella gente? Perché è logico che con i compagni all'assemblea possa essere sempre stretto, e ti diverti, no? Dico un ultimo intervento, guarda le cazzate che hai scritto tu a me. Però con le persone che stanno al di fuori della nostra cerchia resta difficile raccontarci, ma è interessante ragionare perché
come fa?
Noi
cioè,
diciamo
cioè nel senso, da quello che ho notato io, sei coinvolto direttamente oppure è coinvolto direttamente qualcuno molto vicino a te, allora inizi a preoccuparti della cosa, altrimenti rimane una minaccia. Esatto.
Che c'è? Non è che non c'è. Ma è vero che due anni fa non ci circulava nessuno e mo tutti ci chiedono, ma come...
Sì, ma anche perché adesso sono le comunità tutti, o diciamo le prove, cioè iniziamo a usare le prove di Facebook, come
Yeah.
ok, sì. Quanto costa questo?
Sì, a fini, cioè, non so, vogliamo dibattere di altro. Di altro, cioè, non lo so, abbiamo finito, certo?
No, questa non è la.
Io no.
Vabbè, non sbaglio, no, intanto se mettendo qua.